Shalom, oggi siamo nella nostra quarta lezione sul corso di Tanakh, nel Sefer Melachim, il libro dei re primero. Oggi vogliamo vedere la storia della divisione del regno tra i due regni, quello di Israele e quello di Yehuda. Questa lezione è in memoria di mio caro padre, maestro, Avimo Moshe Pinchas ben Avilel, che certamente mi ha insegnato anche l'amore alla Bibbia, cosa che amava, studio che amava molto. Siamo nel decimo primo capitolo, dove il Tanakh conta un po' sul fine del regno di Shlomo e della caduta, diciamo, di questa fama grande. Le domande che vogliamo capire oggi sono due. Uno, come mai Dio ha voluto la nascita di questo regno? Perché stavo dicendo che il Tanakh conta come la stessa esistenza del regno di Israele è un programma divino. È stato un programma divino che un attimo vedremo esattamente come succede. L'altra domanda sarebbe: quali sono le fonti di ispirazione di Yerovam per su opera? Adesso un po' contiamo la storia e dopo analizziamo quello che succede. Shlomo, nel fine della sua vita, il Tanakh, nell'inizio dell'undicesimo capitolo, fa una critica molto forte di Shlomo per essere la persona che ha lasciato succedere tante cose relative con l'idolatria. Il Tanakh dice, senza dubbio, Az Yivne Shlomo Bama. In quel tempo Shlomo ha costruito un altare a Chemosh, la idolatria di Moab, e anche per il Molech, la idolatria di Amon, e così ha fatto per tutte le sue mogli che sacrificavano, e eccetera, e facevano tutto tipo di idolatria alle loro dio, dei, e con questo Dio si è arrabbiato molto di lui, con lui. E c'è nel versetto undicesimo di Dio ha detto a Shlomo per questo fatto che Asher hayita zot imach velo shamarta briti, per fatto che non avete rispettato il mio patto, la mia legge, quello che ti avevo ordinato, io strapperei tuo regno da te e lo darò al tuo schiavo. E quello schiavo, questo funzionario del re Shlomo, si chiamava Yerovam. Yerovam era della tribù di Efraim, come dice questo stesso capitolo, nel versetto 26, della città di Zereda, non so dove si trova, ma questo Yerovam Benevat era già funzionario di Shlomo e era responsabile per, diciamo, tutte le contribuzioni di Bet Yosef, delle tribù di Yosef, Menashe e Efraim. Lui era un po' il capo di loro e portava tutte le donazioni, tutti i tributi che dovevano portare al regno centrale, alla città capitale di Gerusalemme. E questo capo delle due tribù è invitato praticamente a formare un nuovo regno, una cosa stranissima, che è raccontata nel versetto 29 di questo undicesimo capitolo, un capitolo molto importante. Dice il Tanakh che fu in quel tempo, verso il fine della vita di Shlomo, che lui si trova fuori dalla città di Gerusalemme e l'incontra un signor chiamato Ahia Ashiloni. Questo signore è un profeta, Ahia, della città di Shiloh. Poco sappiamo su di lui, invece ci sono dei midrashim interessanti su sua persona, e lui accompagna realmente la nostra storia. È stato importantissimo, anziché ha partecipato poco, diciamo, della storia biblica di forma attiva. Il risultato della sua azione è un risultato molto profondo sulla nostra storia. Ahia Ashiloni trova a Yerovam, lì prendi il manto, diciamo così, un manto nuovo che vestia, che indossava Jeroboam, siendo ambidue da soli nel campo. Prendendo questo manto, lo strappa in 12 pezzi e gli dice: prendi da te 10 di questi pezzi, perché così ha detto Dio, il Dio di Israele. Hineni korea et hamamlacha miyad Shelomo venatati lecha et asara shelatim. Io sto per strappare il regno della mano di Shelomo e ti darò 10 tribù, ovviamente i pezzi rappresentano le tribù, vea shevetai hadielo, ma una tribù rimarrà da lui per merito di David e per merito della città di Gerusalemme, la città che ho scelto tra tutte le tribù di Israele. Tutto questo perché loro hanno cominciato a praticare idolatria con il dio Ashtoret, il dio di Sidon, Chemosh, il dio di Moab, Milcom, il dio di Ammon, eccetera, eccetera. Ma non prenderò tutto il regno della sua mano, perché lo lascerò lì, i discendenti di Shlomo rimarranno come re di quello che rimane in Gerusalemme per merito di David, mio schiavo, qual ho scelto, e che lui si rispettava i miei mitzvot, i miei leggi. Quindi la nascita del regno che dopo si chiamerà il regno di Israele, il regno del Norte, è una iniziativa divina, come succede di fatto. Qui voglio introdurre un po' un concetto che è stato sviluppato 100 anni fa più o meno per un gran commentarista di origine tedesca e ebreo, che si chiama Sibbatiut Kefula. Sibbatiut Kefula vuol dire che nella Bibbia spesso c'è un evento che si può leggere da due punti di vista differenti, un punto di vista umano e un punto di vista divino. E questa è una lettura tipica della Bibbia, lettura degli eventi storici, di più gli eventi storici significativi della nostra storia, della storia del popolo ebraico, del suo destino. Cosa voglio dire? Voglio dire che nell'esempio, nel nasci per la, a questo fatto storico della nascita di un nuovo regno del popolo ebraico, un fatto storico molto importante e significativo, c'è un background, come abbiamo visto, c'è la ragione, la giustificativa divina di questo evento. Dio ha deciso per i peccati di Shelomo, eccetera, come abbiamo visto adesso. Come succede il fatto nella realtà, diciamo, realpolitica? È quello che vedremo nell'altro capitolo. Come si combinano questi due fatti? È questo appunto che si chiama la Sibbatiut Kefula, la ragione multipla o doppia. Ci sono due ragioni, una ragione reale e una ragione divina. Interessantissimo che in questo caso il Tanakh anticipa il fatto, diciamo, la ragione spirituale, per dopo contare la storia come è successa, la storia storica, diciamo così, e perché lo fa? Per farti capire che questo evento non si deve leggere solamente per una serie, una successione di eventi storici, sì, prima di tutto, per suo meccanismo nascosto, divino, per la voglia divina, per la decisione di Dio, o per farlo semplice, un evento. Questo è un castigo, anche è un evento che è risultato di un ma comportamento, un cattivo comportamento di Shelomo. Ok, l'evento succede così: dopo la morte di Shelomo, primo che Jeroboam era già, diciamo, era stato già identificato con Shelomo, che aveva delle pretensioni politiche, magari, o era troppo forte. E Shelomo lo caccia praticamente, cerca di ucciderlo. Lui scappa e va a vivere in Egitto, dove riceve, diciamo, una copertura politica del re d'Egitto, ma sempre l'enemico del mio nemico e mio amico. E per un certo tempo, magari alcuni anni, Jeroboam vive in Egitto protetto per Farao. Shlomo muore all'età di 52 anni. Sì, lui ha cominciato a reinare a 11 o 12 anni. Ha regnato 40 anni. Quindi Shelomo muore al fine del suo regno, tranquillamente, senza nessun evento troppo traumatico, e designa al fine della sua vita suo figlio Jeroboam per fare il nuovo re del popolo ebraico, il terzo re del popolo ebraico. Eravamo invitato per una rappresentazione, diciamo, politica del popolo ebraico alla città di Shechem, che si trova nel centro geografico di Israele, al nord di Jerusalem, per, diciamo, presentare su progetto, qualcosa così, se può capire che già c'era una tensione che aspettava il suo momento di esplodere. Perché Shlomo, come ho detto nella lezione anteriore, era molto magnifico, potente, ricco, eccetera, tutto quello di grande e esagerato che possiamo immaginare su un re, ma anche era pesante e il peso del suo regno pesava sul popolo ebraico e la rivolta si trovava sotto coperta, diciamo così, ma c'era qualche tensione. Quindi il figlio è chiamato, non si vede come una successione naturale, tanto così che lo chiamano per un po' conoscere la persona, sentire un po', diciamo, il suono delle sue parole. E le tribù di Israele gli dicono che suo papà è stato molto forte, importante, famoso, ma anche molto pesante sulla loro economia. E questo peso loro vorrebbero che sia un po' diminuito su di loro. Quindi c'è una richiesta del popolo ebraico di abbassare un po' le tasse, cosa che possiamo capire. Rahavam chiede 3 giorni per pensare su quel richiedimento, prendi consiglio con 2 gruppi di persone, uno con i vecchi, che era consigliere suo padre, e dopo con i giovani con chi aveva cresciuto. I vecchi, saggi, esperienti, gli dicono: tuo padre era famoso, aveva questa fama, poteva, diciamo, un po' abusare di essere pesante sull'economia, ma tu sei un re giovane, non potete già cominciare a essere troppo pesante, a essere troppo esigente, dovete cominciare poco a poco. Quindi il consiglio era: lascia perdere, comincia tu regno un po' tranquillamente, bassa le tasse, vedi di conquistare il cuore del popolo, un po' di popolarità, eccetera, eccetera. Col tempo potrà fare tutto quello che vuole. Dopo di questo, Rahavam chiede il consiglio dei giovani. I giovani dicono: ma tu sei il re, mi dovete, diciamo, mostrare tua autorità, eccetera, eccetera. Ma tu non sei un bambino, loro cosa pensano, eccetera. Quindi tutto il contrario gli dicono. E lui, per immaturità, certamente, anziché se l'ha scelto Shlomo, sapeva quello che faceva. Noi lo vediamo, noi lo possiamo leggere come una immaturità, ma già che sappiamo quello che c'è scritto all'inizio del capitolo undicesimo, sappiamo che c'è qui un programma divino dietro di quello. Rahavam al finale prende la decisione sbagliata, ritorna al congresso a Shechem e gli dice delle parole molto dure che sono diventate famose. Dice: se mio papà vi faceva soffrire con dei shottim, come dice un shot, un attimo che cerco la traduzione, con frusta, io vi farò soffrire con dei scorpioni, che ancora più dolorito che le frusta. Cosa vuol dire? Sì, ma papà era duro, io sono ancora più duro, sono più potente, sono più eccetera, eccetera. Parlando in una forma molto, con molta minaccia, un ambiente pesante, e questo fa fare una rivolta. Il popolo ebraico alza le mani e dice: noi non ti vogliamo, non ci interessa, ritorniamo a nostra vita prima da te o prima del tuo padre e nonno. Ritorniamo a vivere come delle tribù separate, non vogliamo un re unito. Ciao, basta. La frase in ebraico è Ish leo alecha Israel. Ognuno a sua tenda, vuol dire che noi, diciamo, smantelliamo questo regno unito fondato per Shaul, dopo sviluppato per Davide Shlomo, portato a un estremo di fama nell'epoca di Shlomo, non ci interessa più, basta. Dopo di questo, il cammino per fondare un altro regno che compete con il regno di Giuda è ovvio, e al finale si capisce che Jeroboam, questo che era il capo di loro, anche cacciato per Shlomo, nemico di Shlomo, una minaccia per Shlomo, diventa il nuovo re, ed è quello che diventerà il regno del nord, dove le tribù principali, le tribù leader, diciamo così, sono Menashe e Efraim. Come abbiamo detto, Yerovam stesso lui della tribù di Efraim, ma Efraim, essendo la, diciamo, è la tribù dominante in questa storia, ma basicamente è il regno che ripresenta adesso i figli di Rachel con i capi di questo regno, un regno geograficamente enorme, molto più importante, significativo, economicamente anche ricco. Poi l'archeologia ha anche confermato l'esistenza di questi due regni, dove sempre il regno di Israele è visto come un regno molto più attivo, ricco e grande e importante. E prima abbiamo capito che l'evento che lo leggiamo come una successione di eventi storici, apparentemente anche un po' stupidi, no? Una decisione sbagliata, un consiglio cattivo, al finale capiamo che questo non è niente, niente di più che la realizzazione di un disegno divino, di un'idea divina. Dio aveva deciso già sulla distruzione o la separazione del regno di Giuda, e di fatto in Giuda continua esistendo un regno piccolo, minore, inferiore, il regno di Giuda, nella capitale Gerusalemme, il Tempio di Gerusalemme continua a funzionare, eccetera, eccetera. Infatti, questi due regni hanno vissuti uno al lato dell'altro durante 150 anni, più o meno. Nel primo momento Rohavam, che leggi la realtà, lo vedi a Yerovam come un usurpatore che ruba praticamente la gran parte del suo regno e monta un esercito per uscire dalla guerra. Monta, dico, un esercito perché nell'epoca biblica non c'è un esercito fisso, almeno noi in Israele sempre sono montati eserciti riuniti per ad hoc per l'occasione con dei volontari, eccetera, ma per orientazione di Dio attraverso un profeta sconosciuto chiamato Shemaia, chiede da dire a Rahavan, perdon, il re di Giuda, adesso lascia perdere, non c'è niente da fare. Lota alu ve loti rahamon, non dovete alzarti e non dovete lottare con i vostri fratelli della casa di Israele. Shuvu Yishevetu, ognuno deve essere su casa, kim iti niya adavahamen, perché questa cosa è successa da me. E ovviamente hanno rispettato, non è successa una guerra civile, che era ovvio che dovrebbe succedere per risultato di questa rivolta, apparente, già che era un programma divino. La grande questione ovviamente è perché, come mai, qual è il senso, qual è la giustificativa? Adesso, la questione si fa più acuta quando sappiamo che il regno di Israele poco tempo dopo diventa il regno sbagliato. Il gran regno sbagliato ha sopravvissuto 150 anni, un po' di meno, e ha cambiato 4 o 5 dinastie, si è dedicato, è dato, diciamo, a praticare l'idolatria in forma molto attiva. Anche l'archeologia conferma questo amore che c'era nel regno del norte alla non religiosità e alla non cultura ebraica, diciamo così. Okay? E questo preoccupa, uno dice, ma come mai, cosa succede? Per capire questo, Rav Ruchir, il maestro, ha una bellissima interpretazione che si basa sulle due gran persone. Primo, le due gran persone, questo Dama, ci sono tre, ma lasciamo che avrà un po' dietro. Prendiamo Yerovam, il nuovo re, il re di Israele, e Ahia Shilomi. Chi è Ahia Shilomi? Sappiamo pochissimo su di lui, che viene dalla città di Shiloh. Cosa è la città di Shiloh? Shiloh è una delle città più importanti dove è rimasto il Mishkan, il tabernacolo, durante molto, molto, molto tempo. E di nuovo la ricerca archeologica conferma. Si è trovato l'altar in Shiloh dove si facevano i sacrifici. All'intorno di questo altare si sono trovate delle ossa e dei pezzi di ceramica. Pezzi di ceramica perché per l'alahà, del momento che tu cucina carne di sacrificio, la ceramica assorbe e non più lascia quello che c'è assorbito dentro di lei. Quindi la ceramica si deve rompere dopo l'uso al fare il sacrificio, confermato per una quantità enorme di pezzi di ceramica, di tutte le ose che si sono trovate, sono tutte delle ose di animali, kashirim, e anche animali da sacrificare, per dire, non muka, che muka non è kashar, e kashar non è un sacrificio nel tempio, quindi si conferma che di fatto quello è stato il posto durante molto tempo di adorazione al Dio unico di Israele, questa città al nord di Gerusalemme, non molto lontano di Gerusalemme, magari 25 km. Ma Shiloh ha una caratteristica interessantissima che magari può spiegare quello che c'è dietro di questo regno e di questo conflitto. Quando la Mishnah compara le leggi della città di Gerusalemme con le leggi del tabernacolo di Shiloh, Mishkan Shiloh, dice che in Gerusalemme, quando si mangiava i sacrifici, si doveva mangiare dentro delle mura del Tempio di Gerusalemme. Una carne di sacrificio. E può essere mangiati certi tipi di sacrifici, Shelamim per esempio, sono mangiati per un pezzo l'altare, sempre, o un pezzo, una certa parte, i Kohanim, e la maggior parte per i propri padroni del sacrificio, che lo mangiano in gran festa. Ma dove? In Gerusalemme, dentro della mura del Tempio, perché è carne sacra, si capisce. La cosa che succede in Shiloh è che Shiloh, Ochlim, Bekol Haroe, si può mangiare anche in tutte le altezze, nelle montagne, nel momento che tu vedi il punto geografico di Shiloh, avete il diritto di mangiare. Nell'interpretazione di Rav Shelki e di altri filosofi attuali, Shiloh rappresenta, diciamo, una vita, una pratica religiosa più democratica, più aperta, meno limitativa, meno di casta, meno di gruppo chiuso, diciamo così. Ti lascia mangiare il tuo sacrificio, ti permette di mangiare il tuo sacrificio, nel momento che tu potete vedere delle altezze e la città, il posto dell'altare. E questo rappresenta un'idea dentro dell'ebraismo, un'idea più democratica, più aperta, che lascia più possibilità per praticare sue religiosità. Interessante notare che nel modernismo il movimento che porta con sé questa popolarità dell'ebraismo, se facciamo piccola lezione di storia per chi non si ricorda, diciamo che 250 anni fa nasce il movimento che si chiama il movimento della Hasidut, Hasidico, che è un movimento di origine e di ispirazione mistica, ma la caratteristica della Hasidut è la popolarizzazione, diciamo, dei concetti mistici e la ricerca di ogni ebreo a avvicinarlo dell'ebraismo. Nasce in un mondo ashkenazi dove la casta di coloro che studiavano era molto molto distante del popolo, della nazione, del popolo semplice che era ignorante, che viveva da solo nei piccoli paesi di Ucraina, eccetera, eccetera. Quindi c'era una tensione sociale grandissima, c'era una differenza molto grande. Il hasidismo viene per rimettere il popolo ebraico assieme, sotto ovviamente l'amor della Torah e della Mitzvot. Possiamo dire che se dobbiamo concludere la Hasidut, diciamo che il comandamento più importante che ha lasciato dietro di sé quello fondatore del Hasidut, Rabbi Baal Shem Tov, è ve'ahavta lecha kamocha, amar ognuno come a se stesso. Per la tradizione mistica hasidica, il maestro spirituale di Rabbi Baal Shem Tov, che Rabbi Baal Shem Tov è una persona storica, abbiamo trovato la sua firma in un documento della Genizah, se non mi sbaglio, è un personaggio storico, ma per la tradizione mistica della Hasidut, il maestro spirituale di Rabbi Baal Shem Tov e Achiashile. Si ritrova quindi quello fondamento, quella linea dell'ebraismo di una gran, diciamo, popolarità della religiosità, possiamo dire così, una democratizzazione, una popolarizzazione, possiamo dire, senza prenderlo nel senso peggiorativo, della religiosità, una religiosità più vicina, più disponibile, più pratica, più più vicina di ognuno. Questo è Shiloh. Adesso possiamo capire un po' quello che succede, che quando si sceglie la città di Gerusalemme, con questo si fa un certo upgrade, diciamo, della religiosità che ripresenta una certa chiusura. Chiusura, primo, nel senso che nel momento che Gerusalemme è stata scelta, la pratica dell'Ebamot diventa proibita. L'Ebamot sono gli altari particolari, familiari. Ogni paese, ogni gran famiglia, aveva il suo altare dove faceva certo tipi di sacrifici. Quindi Gerusalemme rappresenta una concentrazione della religiosità, della pratica religiosa, che non è del tutto piacevole, che diciamo entra in conflitto certamente con questo aspetto, l'altro aspetto più disponibile della religiosità. E queste due città, Shiloh e Gerusalemme, al finale rappresentano una certa tensione, un certo conflitto, possiamo dire così, e possiamo capire che Dio, che sceglie Gerusalemme, che mette in evidenza la centralità della città con su persona che è il centro politico, ma anzitutto religioso, che va assieme del popolo ebraico, che anche con questo vengono le limitazioni di non potere più fare dei sacrifici in altari, non potere più mangiare i sacrifici anche fatti nel gran altar di Shiloh, diciamo così. Non potete più mangiarlo da una certa distanza, eccetera, eccetera. Quindi c'è una concentrazione, una limitazione, eccetera, che diventa potente a Gerusalemme in questo senso, che anche questo è un disegno divino, certamente, entra in conflitto con l'aspetto più amichevole, possiamo dire, della religiosità primaria del popolo ebraico, e questo corrente popolare continua vivendo sotto, in un corrente, una corrente coperta che è ripresentata per la persona di Ahia Shilomi. Sì, vogliamo anche capire la persona di Yerovam ben Nevat, dice Rafael che una delle, ma prima di ora già si è alzato questo fatto, che i figli di Yerovam ben Nevat, sono chiamati praticamente con gli stessi nomi dei due famosi figli di Aaron. Aaron aveva quattro figli, i due più famosi sono Nadav e Avihu, che muoiono nel giorno dell'inaugurazione del tabernacolo quando portano un fuoco esterno al templo di al tabernacolo inaugurato nello stesso giorno, primo giorno di Nisan, del secondo anno dell'uscita d'Egitto. I figli di Jeroboam sono chiamati anche loro Nadav Avihu, cosa molto vicina a questo. E di nuovo, questi due figli di Aaron cosa rappresentano? Sono stati morti, ma come grandi persone. Cioè, Midrash dice che Aaron, dopo la morte di Nadav Avihu, capisce che loro sono, Midrash dice, Rashi lo porta, sono più sante da noi. Chi è da noi? Di Aaron e suo fratello Moshe. Quindi stiamo parlando di due grandissime persone della nostra cultura ebraica, Nadav Avihu, muoiono perché diciamo alzano un fuoco, portano un fuoco esterno che di nuovo rappresenta questo aspetto popolare della religiosità personale, quell'aspetto di chi io voglio fare la cosa a mio modo, ma l'ho fatto, lo faccio per una voglia interna, per una voglia di donazione volontaria. Che viene da un senso, da un sentimento religioso molto, ve molto vero, molto puro, ma con la padronizzazione della religiosità entra in conflitto con il status, diciamo, centrale di un posto chiuso, che diventa più chiuso. Di nuovo, i due poli di questa religiosità sono necessari, e vivono sempre in parallelo. Okay? Ma se non sono limitati e gestiti di una forma corretta, rappresentano un pericolo, ovviamente, quell'aspetto aperto, l'aspetto popolare, molto facilmente può scappare e diventare una cosa problematica, una cosa che troppo creativa, esce del padrone di comportamento, e questo anche può spiegare, se ritorniamo alla storia moderna, la Itnagdut, il conflitto e la polemica che nasce nel popolo ebraico in Europa dell'Est quando nasce la Hasidut, e il Gaon di Vilna, il più importante saggio del suo tempo, si oppone apertamente alla Hasidut, ai capi della Hasidut, non personalmente, sì, alla teoria, alle idee, e fino ad oggi abbiamo nel mondo Ashkenazi, diciamo, queste due correnti, la corrente hasidica, mistica, popolare, possiamo dire, e la corrente accademica, quella lituanica, che si oppone a questi aspetti. Anche loro studiano magari la mistica, ma è una forma molto più istituzionale, molto più, diciamo, accademica, molto più chiusa, di casta un po', di praticare su ebraismo. Quindi questi due aspetti, l'ebraismo che si chiude, si concentra, l'ebraismo che si apre, che cerca l'ultimo dei ultimi, diciamo così, vivono assieme e in una certa tensione sempre. Se ritorniamo a Aaron come fonte di ispirazione di Yerovam, basta capire che quando Yerovam fa quel che fa, ha una fonte di ispirazione. Ma cosa ha fatto Yerovam? E perché il regno di Israele è caduto e è considerato un regno peccaminoso, diciamo così? Yerovam è, appunto, quando capisce la centralità di Gerusalemme come punto unico praticamente del culto, capisce che lui sempre sarà visto come un re usurpatore, perché il centro religioso è Gerusalemme, dove si trova anche il regno, quindi il vero re sempre sarà visto come il re di Yehuda, cosa che anche il libro della Bibbia lo vedi così. Perché già di la Bibbia, almeno questo libro di Melachim, ha una visione certamente centrata in Gerusalemme, non c'è dubbio. E cosa fa? Decide alzare una istituzione che fa la concorrenza con Gerusalemme e ne fa due, così le cose sono di nuovo più palpabili e più pratiche. Un attimo, sto cercando una parola più disponibile, possiamo dire, più vicine di ognuno, e alza due vitelli d'oro nelle due estremità del suo regno, in Dan e in Betel, in Beersheba, perdono, in Dan e Beersheba, no, in Dan e Betel, e quindi nel nord e nel sud del suo stesso regno. Certamente, di nuovo, perché, cosa, prima di tutto, cosa ci fa ricordare vitelli d'oro? Non c'è dubbio, l'identificazione è molto facile. Vitelli d'oro che l'ha fatto il popolo ebraico, è arrivata una gran persona, Benipote, Shalom Zohar, Magisha, Shalom Buba, Magisha Tov, quindi non c'è dubbio che è molto facile, non c'è come scappare dell'identificazione di quello che sta facendo Yerovam con quello che ha fatto il popolo. Ma chi ha fatto di fatto? C'è scritto nella Bibbia, Aegel Asherah Sa'ar, c'è una critica non molto velata nella Torah contro l'azione, l'opera fatta per Aaron, per pressione del popolo, non c'è dubbio, ma l'ha fatto anche. Quindi, di nuovo, nei nomi, nelle azioni, Yerovam trova una fonte di ispirazione, senza dubbio, in Aaron. Adesso dobbiamo spiegare come mai il fratello di Mosè fa questo e non è sanzionato, tanto che nella inaugurazione del Mishkan Aaron diventa il Kohen Gadol e di lui discendono tutti i Kohanim. Stiamo toccando un tema delicato, ma questa tensione tra centralità, autorità, controllo, diciamo così, e l'aspetto aperto, popolare, palpabile, vicino della religiosità, fa parte anche della vita di Aaron, diciamo così. Aaron, essendo pressionato dal popolo ebraico, che non vedono a Mosè e hanno perso il suo leader, anticipano, possiamo dire praticamente, una ordine divina, perché di statua d'oro anche noi ebrei, diciamo, corretti, ortodossi, ne avevamo noi due sull'arca di Alleanza, che sono i famosi cherubini. Quindi Rav Shelki fa notare che quello che fa Yerovam con i suoi due vitelli d'oro, sono una formula parallela di quelli due angeli, possiamo dire, quelle due immagini d'oro che si trovavano sull'arca, in chi dice la Torah, nel mezzo di loro usciva la voce divina. E noi vediamo questi due vitelli come rappresentazione di questa azione divina, il centro di loro sarebbe la capitale del regno, centro geografico, dico, di questi due di Aroma, sarebbe la stessa capitale, Shomron, la capitale del regno di Israele. C'è un pensiero profondo dietro di tutto quello, e di nuovo Aaron il primo fa una rappresentazione in forma animale, un vitello d'oro, anticipa l'ordine divina dei cherubini, quindi tutto dentro di questo mondo, che se lo pensiamo bene, abbiamo nostra cultura iconoclastica è molto forte, ma non possiamo dimenticare dei cherubini. I cherubini sono una rappresentazione una presenza divina, non rappresentano al Dio certamente, perché sono due, e non c'è nessun ebreo che poteva sbagliare tra il Dio unico, una rappresentazione multiple, ma la rappresentazione multipla, appunto, porta a questo: nella rivelazione del Dio c'è una molteplicità, perché Dio si rivela attraverso la natura, attraverso la genatura, attraverso il buono, attraverso tante cose, che Dio è tutto. Questo concetto, Dio è tutto, Dio si trova in tutto, e di nuovo è un concetto che fa ricordare un po' il panteismo di Spinoza, ma non è un panteismo, è un'idea mistica profonda, antica, che ritorna a far parte della nostra cultura ebraica attraverso la Hasidut. Quindi vediamo che tutto questo ritorna a tutti questi punti. L'aspetto è vicino, l'aspetto sincero, diciamo così, e non l'aspetto formale. Il tempio centrale sempre rappresenta una formalità molto grande che ha suo valore. Aaron poteva combinare dentro di sé questi due aspetti, tanto che all'inizio lui è quello che fa il vitello d'oro, capendo che si era sbagliato profondamente e ha castigati tutti i partecipanti. Aaron entra nel tabernacolo come sumo sacerdote, il padre dei Kohanim, della casta dei sacerdoti. Ma la tensione esiste, e questo aspetto della religiosità aperta, sincera, personale, particolare, rimane rilevante e importante nella nostra cultura. Il regno di Israele magari rappresenta questo: la non formalità, la popolarità, la disponibilità, e in questo anche la critica contro la centralità di Gerusalemme, certamente un conflitto velato, ovvio. Purtroppo, quando siamo fuori dall'imitazione, le regole, e siamo più vicini a un aspetto popolare della nostra religiosità, l'apertura perde i limiti, e con un processo praticamente naturale, corto, nella generazione dopo di Avram, tre re dopo di lui, diciamo, quando termina su dinastia, nasce la nuova dinastia, la magari più famosa, quella di Omri e suo figlio Ahav, è la seconda dinastia del regno di Israele. La idolatria diventa la linea caratteristica, un'idolatria già ex culturale, non più una rappresentazione palpabile della religiosità ebraica, diciamo, come nelle parole di Aaron, il dopo di Yerovam, Ele Elohecha Israel Asher Hotzecha Mitzrayim, quando presenta i vitelli d'oro sul vitello Aaron, o i vitelli di Rehavam, queste sono Questo è tu Dio Israele che ti ha fatto uscire d'Egitto, detto nel plurale, usando la formula plurale, Eloecha Israele Shelotiucha. E di nuovo, se può capirlo, l'uso della pluralità sulla divinità, quello Elohim che conosciamo tanto da Bibbia, che ripresenta l'aspetto rivelato di Dio, quindi l'aspetto multiplo di Dio. Questo lo dico tra parentesi, può anche spiegare che Elohim, che se vedi attraverso la natura, è quell'aspetto rivelato, moltiplicato della presenza divina, ma nell'inizio sempre divino, il Dio di Israele che ci ha fatto uscire d'Egitto, non un altro. Questo dopo si rovina in una idolatria classica, come altri dei, ovviamente, i dei di Canaan, dei Fittim, eccetera, eccetera. E quello è il gran peccato del regno di Israele che porterà la sua rovina. Cosa succede nel regno di Giuda? Qual è la relazione a tutto quello? Questo vedremo Be'ezrat Hashem nella nostra prossima lezione. Shalom a tutti. Ricordo che questa lezione continua una serie cominciata, che Baruch Hashem nella settimana scorsa, che non potevamo darci, ma abbiamo continuato, che era registrata prima della morte di mio padre, e certamente fa un gran piacere a mio padre continuare questa serie di studi biblici, un po' una interpretazione della Bibbia, solamente studio semplice, che sia in memoria di mio padre maestro Rabbi Moshe Pinchas ben Harazilel. Todah, Shalom a tutti.
Grazie.